abbiamo immaginato un piccolo percorso, ne avevamo immaginato anche uno un po' più ampio, ma l'anno giubilare con i molti incontri che la comunità prevede quest'anno ci hanno così indotto ad un percorso un po' più contenuto nel numero. Abbiamo immaginato di avere attenzione per il Vangelo dell'anno, avere un quadro che ci aiuti a collocare i singoli brani che ascolteremo durante questo anno liturgico che è appena cominciato. Peraltro, così come Rosalba ci ha indicato nel titolo, il Vangelo di Luca è un Vangelo ricco per quest'anno giubilare, quindi le cose tornano in una sinfonia positiva. Pensavamo poi di avere un altro momento dedicato alle lettere di Paolo, perché ai lettori capita frequentemente di dover proclamare le letture di Paolo e non è semplicissimo, insomma, proclamare un testo di Paolo. Allora abbiamo immaginato, anche se un incontro sull'epistolario paolino è, insomma, però insomma, anche questo è un aiuto un pochino a ricollocarsi in questo grande mondo che è il mondo delle lettere di Paolo. E questi due incontri Rosalba stessa li guiderà in mezzo a noi. E poi avremo un terzo incontro invece sulla parola di Dio e il suo sposalizio con la parola umana che avviene nella scrittura. Questo sposalizio è uno sposalizio importante per i lettori, perché fate tener conto di questa doppia natura della parola che andiamo a proclamare. Allora, io chiedo fin da ora scusa a tutti perché abbiamo necessità di fare un po' partire, dopo averne parlato ormai molto tempo fa, far partire questa casa di ospitalità. Allora questa sera sembrava l'unico momento in cui potessimo incontrarci 4-5 persone che possano in qualche modo dire la parola di avvio a questa esperienza, almeno la parte preparatoria, poi dopo. E quindi tra qualche minuto io e Fabrizio ci assentiamo. Grazie, Rosalba.
Grazie a voi. Come si ascolta dal Vangelo di Luca, è bello per noi essere qui, eh? È bello poter sostare alla fine di questo giorno e ritrovarci intorno alla parola del Signore, ricevere nutrimento, ricevere slancio, ricevere luci nuove per la nostra vita. E vorrei introdurci a questo nostro tempo con la preghiera che la scrittura ci offre, la preghiera dei salmi, dal salmo 103. Misericordioso e tenero il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo che con le nostre Bibbie reca il titolo Dio e amore, è un salmo che celebra appunto proprio questa manifestazione dell'amore misericordioso di Dio nei confronti dell'uomo. Un amore misericordioso che perdona le colpe, guarisce le malattie, salva dalla fossa la nostra vita, che circonda di bontà e misericordia, che sazia di beni la vecchiaia. I salmi toccano tutti gli ambiti della vita umana e toccano tutte le fasi, le tappe della nostra esistenza, e di ogni tappa proclamano la sacralità, la bellezza. Sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. La misericordia è un po' questo segreto dell'eterna giovinezza per i credenti. E dalle parole che abbiamo ascoltato ci viene rivelato in qualche modo lo stile di Dio, quello stile che avevamo già contemplato con alcuni di voi lo scorso anno, quando ci siamo addentrati nelle pagine del libro del profeta Giona, un profeta, un uomo di Dio, un credente che sapeva chi era Dio. Io so che tu sei misericordioso e tenero, lento all'ira, di grande amore, ti ravvedi del male che avevi minacciato di fare. Ma proprio per questa natura di Dio il profeta soffre, perché non riesce a sintonizzarsi con questa logica divina. Nel libro di Giona Dio fa grazia, perdona il popolo dei nemici, i temuti avversari di Israele, gli assiri, i niniviti. E il profeta, che dovrebbe essere l'uomo di Dio, l'uomo più vicino al cuore di Dio, recalcitra. Profeta renitente, è come un po', potremmo dire, l'icona, l'immagine, il paradigma del nostro stile, quando appunto, ecco, il nostro indurimento ci porta a combattere con Dio, o meglio, a non accogliere questa natura divina. Il Salmo ci dice che per spiegarci questa natura di Dio, per parlarci della misericordia, l'orante ricorre allo spazio, al grande libro della creazione, alle grandi coordinate spazio-temporali del creato. E allora si parla di questa distanza tra il cielo e la terra, è così, è la misericordia, riempie questa distanza tra il cielo e la terra, la distanza tra l'Oriente e l'Occidente, eccetera. E poi c'è questo dato che emerge di una misericordia divina che può essere sperimentata, potremmo dire, per una sorta di analogia attraverso la figura genitoriale. Qui ci viene consegnata la figura del padre: come un padre è tenero verso i suoi figli, così il Signore verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Questa immagine, che è l'immagine che emerge all'inizio della scrittura. Adam è l'essere terroso, l'essere di polvere, che viene appunto estratto dalla terra rossa, da Adamà, l'uomo che è estratto dalla terra. Quindi c'è questa immagine della fragilità, della precarietà dell'esistenza umana, ma dall'altro lato c'è questa immagine di un amore, potremmo dire, inossidabile, solido, di Dio che perdona, guarisce, circonda, sazia, cioè che dà all'uomo così fragile tutto ciò di cui ha bisogno per essere creatura solida, robusta, forte. E il segreto di questa solidità è la misericordia, perché questa misericordia, questa natura amorevole di Dio, questa natura premurosa di Dio è potente, ci ha detto il salmista. E allora queste parole del Salmo ci introducono a quello che è stato definito il Vangelo della misericordia, perché Luca, questo evangelista che nella sua esperienza personale è stato molto vicino alle sofferenze, al dolore, Luca viene chiamato da Paolo il caro medico, quindi un uomo che è stato a contatto con la sofferenza, viene definito anche dal sommo poeta scriba mansuetudinis Christi, Lo scriba della mansuetudine, della tenerezza, dell'amore misericordioso di Dio. E Luca, a differenza degli altri evangelisti, ci fa entrare nella sua narrazione, lui la chiama diegesis, cioè resoconto narrativo di eventi relativi alla vita di Gesù, attraverso un prologo dove appunto l'evangelista insiste sulla solidità, sulla robustezza di questi insegnamenti che lui vuole trasmetterci, insegnamenti che provengono da fonti autorevoli, da testimoni oculari, da persone che sono stati ministri della parola. E a partire da dalla credibilità di persone che hanno visto, che sono state presenti a fatti, eventi, discorsi, eccetera, che Luca ha avviato le sue ricerche finalizzate a mostrare questo deposito solido, prezioso, degli insegnamenti relativi alla vita di Cristo che ci vuole consegnare. E come Matteo, Luca, il Vangelo di Luca comincia con i cosiddetti racconti dell'infanzia. Voi sapete che ogni Vangelo si origina da un nucleo essenziale, e il nucleo originario da cui poi è stato imbastito tutto il materiale di redazione dei Vangeli è il nucleo della passione. Tutto parte da lì, la passione di Gesù, la sua morte e la sua resurrezione. Questo era anche il contenuto del kerigma, dell'annuncio, della predicazione primitiva. Cristo è morto, ha sofferto per noi, è morto ed è risorto. Questo è il nucleo essenziale. Ogni Vangelo prende le mosse da questo nucleo. Questo è il cuore pulsante di ogni Vangelo. Poi il resto del materiale viene imbastito intorno. I racconti dell'infanzia sono il materiale più tardivo che è stato composto alla fine, quando è sorta anche la domanda relativa all'origine di Gesù, al modo con cui è comparso Gesù nella storia, come il Figlio di Dio, la parola vivente di Dio, ha intercettato le coordinate spazio-temporali. E allora la comunità cristiana, sempre sulla base dei testimoni oculari, ha, come dire, ricostruito questa storia delle origini. E troviamo il racconto dell'infanzia in Matteo e in Luca. Luca inizia il suo Vangelo nel Tempio e conclude il suo Vangelo nel Tempio. Quindi il Tempio, Bet Adonai, la casa del Signore, è il luogo che, come dire, permette all'evangelista di realizzare questa grande inclusione. Il Tempio era la casa di Dio, ma la parola di Dio che scende sulla terra travalica perfino i confini di questo luogo santo. Per entrare dove? Per raggiungere i luoghi più feriali. E il luogo più feriale per eccellenza è la casa. Luca costruisce un dittico all'inizio del suo Vangelo. Ci fa contemplare appunto questa irruzione della parola di Dio nel luogo santo, nella casa del Signore, nel Tempio, e poi ci fa vedere l'irruzione della parola di Dio in una piccola casa. Non siamo più a Gerusalemme, la città santa, ma potremmo dire una periferia dell'Israele di Dio, Nazareth, un villaggio che nel Primo Testamento non era stato mai menzionato, quindi un luogo inedito, un luogo appunto marginale, e la parola di Dio fa irruzione, si presenta ad una persona che nella società ebraica androcentrica non ha nessuna importanza, una donna giovane, una vergine. Quindi tempio, casa, uomo, Zaccaria, donna, Maria. Ed è come costruisce un dittico con grande arte Luca. Il sacerdote, quindi figura autorevole, accreditata, la vergine, una figura appunto che non ha un tratto istituzionale. Annuncio a Zaccaria, annuncio a Maria. Cantico di lode che appunto appare sulle labbra di Maria il Magnificat e poi il cantico di Zaccaria che dopo aver perso l'uso della parola la recupera nel momento in cui dà il suo assenso alla volontà di Dio in rapporto a suo figlio Giovanni. Cantico di Zaccaria, il Benedictus. Luca si rivolge a dei destinatari che provengono dalla cultura greca, dalla cultura ellenistica, per cui, come proprio di ciascun evangelista, cerca di intercettare i gusti dei suoi destinatari, cerca di intercettare, come dire, quella mentalità dei destinatari che possa recepire attraverso la forma più adeguata nel miglior modo anche il contenuto che l'evangelista vuole trasmettere. E quindi se i suoi destinatari hanno questo retroterra, questo background, Luca cerca di porsi in sintonia con la loro cultura e con la loro mentalità. Ecco, ai greci piaceva molto questo accostamento tra due figure grandi. Quindi Luca attinge ai criteri della storiografia greca, ma se ne separa, prende le distanze, perché non ci presenta due eroi, ci presenta due persone centrali nell'annuncio del regno, ma uno è il precursore, Giovanni, l'altro è il Signore, il Salvatore, il Messia di Israele, il Salvatore del mondo. Quindi Luca presenta questo racconto dell'infanzia muovendosi con questa, in questa dinamica, in questa traiettoria del dittico. Inoltre, come Matteo ci presenta, come dire, apre il suo Vangelo con una grande novità, cioè nella genealogia, spazio che nel Primo Testamento era riservato ai soli uomini, Matteo presenta anche delle donne, 5 donne nella genealogia, 4 donne della storia della prima alleanza e poi la quinta è Maria. Luca ci presenta anche lui all'interno di questi racconti dell'infanzia questo spazio nuovo, questo spazio che viene riservato alle donne. Abbiamo una triade di donne che appare nel racconto, nei racconti dell'infanzia: Elisabetta, Maria e Anna, la profetessa, che rappresentano 3 condizioni della vita della donna, 3 tappe: la giovanissima, la donna adulta e la donna anziana. Ma ognuna di loro appare appunto come diciamo destinataria di un lieto annuncio, di un Vangelo che ciascuna riesce a fare proprio, ad accogliere con piena disponibilità. Maria, appunto, dando ospitalità alla parola nella sua stessa carne e diventando madre del Salvatore. Elisabetta, accogliendo l'opera straordinaria di Dio nella sua vita, una opera che, come lei stessa dice, toglie la sua vergogna dalla storia, e riconoscendo nella fede la presenza del Salvatore nel grembo di Maria. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Elisabetta non ha nessuna firma, nessuna garanzia, nessun foglio che attesti che quella donna gestante porta nel suo seno il Salvatore. È la sua fede, una fede che la spinge a vedere oltre il visibile e a benedire il Signore. Anna è una donna vedova, è una donna che ormai è al tramonto della sua vita, ma pur essendo vedova, quindi dire vedova nel mondo ebraico è dire il non plus ultra dell'emarginazione, no? E malgrado questa sua condizione, questa donna si trova nel Tempio. E in questo Tempio questa donna prega e vive da protagonista la fede. Non va in pensione come credente, ma vive una fede sincera, dedita, tanto che quando Maria e Giuseppe portano il bambino nel Tempio, lei riconosce in quella carne di bambino la presenza del Goel di Israele, il riscattatore, il Redentore. Parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Occhi della fede che vedono oltre il visibile. occhi della fede che sanno che Dio, il Dio di Israele, il Dio vivo e vero, non ama manifestarsi, potremmo dire, attraverso fenomeni di potenza, ma ama manifestarsi nella debolezza. E loro sono le destinatarie privilegiate di questa epifania divina, di questo Dio che capovolge le logiche. E Maria lo canta in un modo mirabile nel Magnificat, dove appunto proclama questo capovolgimento, quest'opera di ribaltamento che Dio compie. Abbassa gli orgogliosi e i superbi e innalza gli umili. E lei si sente destinataria di questo amore, di questo amore, potremmo dire, straordinario, di grazia, di misericordia, questo amore, no, che è anche un amore preventivo, l'abbiamo festeggiato da poco, questo evento straordinario dell'Immacolata Concezione. Maria canta questa grandezza di Dio riconoscendosi piccola, ha guardato la piccolezza, l'essere terra della sua serva, dove questa autodesignazione che lei fa di sé, serva del Signore, non è solo un'espressione di umiltà, ma è per Maria la consapevolezza, la coscienza forte che lei ha, che la sua storia non è una storia isolata, che la sua vicenda non la spinge a vivere come una sorta di privilegiata che deve nascondersi in una nicchia, ma che questa vicenda, questa visita di Dio alla sua storia, alla sua carne, alla sua intelligenza, a tutte le sue facoltà, è una visita per un beneficio universale. E quindi Maria non canta fuori dal coro, ma si unisce alla voce del suo popolo. Servo del Signore era Abramo, servo del Signore era Mosè, era Davide, era Daniele, servo del Signore. Questa figura misteriosa del profeta Isaia, che rappresenta il popolo, rappresenta il profeta, rappresenta un singolo. Chi è il servo del Signore? Ebed Adonai. È l'alleato, cioè quell'essere, quella creatura, quella persona che abbraccia appieno il progetto dell'alleanza divina, un progetto destinato a fare luce, a portare la giustizia, a ricreare gli equilibri nella storia, tutti quegli equilibri che il peccato, potremmo dire, svilisce, rovina, no? Facendo subentrare un décalage che innesta la spirale della ingiustizia, della iniquità. Quindi i racconti dell'infanzia ci permettono di contemplare questo intervento di Dio nella storia, di un Dio che ama la piccolezza, che ama proprio ciò, come direbbe Paolo, ama manifestarsi attraverso ciò che non è, per confondere ciò che è. Ama confondere i sapienti con una stoltezza che è la sapienza di Dio. A partire dal capitolo terzo, invece, appunto, vengono presentati coloro che annunciano il Vangelo. E qual è questo Vangelo che ci presenta Luca? Il regno di Dio è prossimo, è vicino, è presente. Prima questo annuncio viene dato dal Battista, il precursore, colui che, come aveva detto l'angelo a Zaccaria, aveva il compito di ricondurre il cuore dei figli verso i padri e dei padri verso i figli. Un'opera straordinaria che era l'opera del profeta Elia, cioè del profeta che deve farsi interprete del desiderio grande di riconciliazione che è custodito nel cuore di Dio. Il peccato separa, e separa l'uomo negli affetti più intimi, nelle relazioni più importanti. Il profeta deve radunare, il profeta deve riportare alla comunione, devi ricordare la grazia dell'alleanza, che è un'alleanza verticale, cioè tra Dio e l'uomo, ma anche orizzontale, tra gli uomini e le donne, tra le generazioni. Il Battista deve creare questa, deve realizzare questa sutura tra le generazioni, generazioni che il peccato separa. E il Battista lo fa con questo ministero particolare che vive, che si svolge nel deserto, richiamando gli uomini alla conversione. La figura di Giovanni ci sta accompagnando anche in queste domeniche d'Avvento, l'abbiamo vista domenica scorsa, la ritroveremo domenica prossima. Il battesimo di Giovanni è un battesimo di acqua per la conversione dei peccati, ma Giovanni spiega che viene dopo di lui uno che è più forte di lui, che battezza in Spirito Santo e fuoco. L'annuncio che Giovanni fa di Gesù